State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E il presidente degli Stati Uniti a inizio settimana ha dichiarato che annuncerà nuove tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio ed alluminio negli Stati Uniti e anche dall'Australia, tutto ciò che si andrà ad aggiungere ai dazi esistenti sui metalli, insomma un'altra importante escalation nella sua revisione della politica commerciale. Per commentare tutto ciò diamo il benvenuto al docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, chiariamo, attualmente gli Stati Uniti non applicano alcuna imposta sulle importazioni di alluminio, di acciaio e di ferro dall'Australia e secondo i dati del database Comtrade delle Nazioni Unite nel 23 l'Australia ha esportato negli Stati Uniti prodotti in acciaio e ferro per un valore di 237 milioni di dollari e alluminio per 275. Immediatamente sono iniziate le contrattazioni con una chiamata tra Trump e Albanese proprio nella giornata di martedì e il sostegno bipartisan dell'opposizione. Allora Max, cosa suggerisce questo cambio di rotta? L'Australia è dentro la guerra delle tariffe fino al collo? Insomma, come si legge questa situazione?
Sì, siamo in mezzo alla guerra commerciale come ci sono tutte le nazioni del mondo, per il motivo piuttosto semplice che il nuovo presidente americano è un uomo di business, quindi abituato a trattare come si tratta in affari. E come si tratta in affari, come si dice, non ci sono regole, non ci sono amici e quindi lui punta al rilancio. Abbiamo visto nei confronti del Canada, l'abbiamo visto nei confronti del Messico, forse lo vedremo nei confronti della Cina, ma già l'abbiamo visto nei confronti delle poste e pacchi trasmessi dalla Cina da Hong Kong verso gli Stati Uniti. E cosa succede? Il presidente lancia la sua offerta, cerca di mettere fuori equilibrio la controparte per poi ottenere ciò che vuole o qualche cosa in più rispetto alla situazione attuale. Nel caso australiano ci sono parecchie cose che il presidente americano potrebbe volere. Una tariffa sull'alluminio, tutto sommato il nostro interscambio è molto basso, magari alto per noi ma non per gli Stati Uniti, per cui mettere questa tariffa è un qualche cosa che ci può far paura a noi australiani, molto meno agli americani. È probabilmente semplicemente una chip buttata su un tavolo da gioco. E noi abbiamo, come australiani, abbiamo cercato di giocare la contropartita facendo un prepagamento di quasi $1 miliardo per la difesa americana perché mettano un occhio di riguardo nei confronti dell'Australia. Ricordiamo che l'Australia, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ha deciso di spendere questa fortuna per rafforzare le proprie difese ed entrare nel settore nucleare che invece è stato in parte dismesso, non guardato con parecchia attenzione dagli Stati Uniti in particolare, della cui tecnologia abbiamo bisogno, e per far sì che la macchina manifatturiera americana ricominciasse a mettere più attenzione nel settore nucleare, gli Stati Uniti e Gran Bretagna, le sovre australiane, cominciato a pagare un po' in modo tale che noi possiamo mettere più risorse in questo settore. Bene, nel caso nostro dell'Australia abbiamo deciso di pagare gli americani contro $4 miliardi, con la prima tranche da $1 miliardo che dovrà essere pagata a giugno di quest'anno, mentre il nostro ministro della difesa dovrà cominciare a pagarla adesso, di modo tale che ci imboniamo il nuovo presidente. Vediamo che succede. Certo è che se dobbiamo guardare un po' con un passo all'indietro e un'ottica un attimino più distante quello che sta succedendo, sì, ci sono guerre, ci sono minacce, le posizioni nostre australiane sono di cercare di anticipare le mosse, ma poi le spese, come sempre, finiscono su chi le tasse le paga.
Ecco, allora noi continuiamo a parlare di spese, quindi spostiamoci da un discorso di economia macro a uno micro, cioè i singoli individui. Un nuovo rapporto ha rivelato che i pensionati in affitto in Australia rischiano di diventare senza tetto. Questo rapporto del Grattan Institute ha rilevato che 2 pensionati su 3 che affittano sul mercato privato vivono in condizioni di povertà e che la metà degli anziani in affitto ha meno di $25,000 di risparmi. Per il 40% più povero della popolazione tra i 45 e i 54 anni, la proprietà della casa è scesa dal 68% nel 1981 al 54% nel 2021 e molti anziani in affitto non avranno abbastanza risparmi per continuare a pagare l'affitto durante il periodo di pensionamento. E appunto il governo federale ha già aumentato il Commonwealth Rent Assistance del 27% durante i due bilanci precedenti, ma secondo l'autore del rapporto, Brendan Coates, questo importo rimane troppo basso perché non basta. E Coates propone che i contributi vengano indicizzati alle variazioni degli affitti e che vengano aumentati il tasso massimo del 50% per i singoli e del 40% per le coppie. Insomma, Max, è una strada percorribile per recuperare i soldi, a inasprire le agevolazioni fiscali sulla superannuation e contenere il negative gearing come è stato proposto, o ci sono altre vie?
Ma ci sono altre vie. Il problema è che in Australia proprio le parti politiche sono assolutamente sorde da questo punto di vista. Per quale motivo? Perché si continua a parlare del dire le case costano troppo, come risolviamo il problema? Beh, diamo più soldi ai pensionati e vediamo se il mercato riesce a trovare un nuovo equilibrio tra offerta e domanda. In un paese come l'Australia questo non ha assolutamente senso. Avrebbe molto più senso fare quello che l'Italia del dopoguerra ha fatto con il piano in a casa, dicendo io Stato investo e comincio a metterci per primo i soldi a case che poi do in affitto ad affitti modesti, ma con possibilità di riscatto se l'affittuario vuole comprarsi casa. In questo modo non c'è questo giro continuo e tutto sommato perverso di dare più soldi a chi sta cercando casa. Chi sta cercando casa dice adesso io più soldi posso pagare di più e quindi fa aumentare i prezzi delle case. Il prezzo aumentato delle case dice ah, i prezzi sono aumentati troppo, abbiamo bisogno di più soldi. Il governo dice sì, va bene, adesso vediamo più soldi.
E insomma, ci stai descrivendo il gatto che si mangia la coda?
Assolutamente sì. Quindi io mi auguro che prima o poi anche noi economisti facciamo vedere ai politici che esistono dei sistemi diversi e magari il governo può decidere di anticipare dei soldi non solo pagando in anticipo per esempio dei nuovi sottomarini, come abbiamo detto nel caso precedente che avevamo discusso 5 minuti fa, ma anche in cose che hanno a che fare direttamente con la vita degli australiani, tipo dar loro un tetto.
Noi siamo in collegamento con il docente dell'University of New South Wales di Canberra, docente di finanza, Massimiliano Tani, e continuiamo il nostro incontro andando nell'Australia regionale e remota. Ieri infatti il governo ha fissato nuovi limiti di prezzo per 30 prodotti essenziali, tra cui farina, latte, cereali e frutta secca. Sono una serie di misure annunciate dal governo federale e appunto lanciate ufficialmente il 10 febbraio come parte della risposta agli indicatori Closing the Gap sul divario di salute e benessere tra australiani indigeni e non indigeni. Max, un tetto ai prezzi funziona e soprattutto è sostenibile sul lungo periodo?
No e no. Non funziona per il semplice motivo che se tu limiti il prezzo di un prodotto, chi il prodotto lo vende ha due scelte: una, vendere il prodotto al prezzo più basso che magari non copre i costi, oppure non vendere il prodotto assolutamente. Per cui nel momento in cui tu imponi un prezzo massimo finisci per creare un eccesso di domanda, quello che chiamiamo in economia, e quindi gente che riuscirà ad avere il prodotto a quel prezzo basso lì e altra gente che non riesce ad averlo. Per cui il problema si sposta da un problema di costo troppo alto al problema di non c'è abbastanza merce da dare a tutti quelli che ne fanno richiesta, e di nuovo si tratta di cercare di spegnere il fuoco guardandolo invece che utilizzando dei mezzi appropriati. Per quanto riguarda la sostenibilità, anche lì sarebbe meglio che il governo cercasse di avere degli accordi con i produttori invece di semplicemente mettere dei limiti di prezzo, che è una soluzione, se vuoi, pigra, ma che ha senso nel contesto del ciclo elettorale australiano, dove ogni 3 anni andiamo a votare, dove i politici non sono interessati a niente che non possa essere valutato e visto da noi abitanti e votanti in Australia dentro i 3 anni in cui in cui il ciclo elettorale si chiude. Per cui, ahimè, è un circolo vizioso anche lì, dove prima o poi si spera che arrivi il buon senso e qualcuno dica: vabbè, anche se noi andiamo alle elezioni tra 3 anni, io faccio un cambiamento, do una politica diversa, i cui risultati arrivano tra 5 anni invece che tra 2.
Insomma, tutto sbagliato, tutto da rifare. Noi per adesso salutiamo il nostro ospite Massimiliano Tani, docente di finanza all'University of New South Wales di Canberra, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, anche se oggi è tutto quanto sbagliato, magari riusciamo a trovare la settimana in cui tutto è giusto. Dai, arrivederci.
Ciao Max.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.